stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Ronaldo sì, Ronaldo no, questo è il dubbio alla vigilia della sfida contro il Barcellona, in attesa dell'esito del tampone effettuato sul portoghese per capire se CR7 potrà esserci domani contro il suo rivale e amico Messi. Bentrovati da Quintiliano Giampietro, stile Juventus del 27-10, alla parte tecnica bentornato a Federico Rossi.
Rossi, gol! Gol di Rossi! Gol di Rossi!
Dunque è la vigilia della sfida in questo periodo più importante per la Juventus, ma non solo. C'è grande attesa, come detto, per CR7, perché tutti, non solo gli amanti della Juventus, del Barcellona, credo tutti gli appassionati di calcio vorranno vedere quello che è il confronto tra i giocatori più forti degli ultimi 15 anni. Possiamolo dire che si sono divisi 10 palloni d'oro, 5 Ronaldo, 6 Messi, staremo a vedere. Intanto ha parlato dalle 14 mister Pirlo e ha dato alcune indicazioni. Su Ronaldo c'è attesa, anche se poi ha lasciato qualche piccolo dubbio, poi ascolteremo vari brani della conferenza. Qualche dubbio perché insomma gli hanno chiesto, nel caso in cui comunque il tampone risultasse negativo, comunque giocherebbe Ronaldo. Lui ha detto vedremo, perché comunque dopo 15 giorni non è semplice tornare in campo, ma la mia sensazione è che alla fine, indovinate chi deciderà? Deciderà Ronaldo se giocare o meno. Così come ha già detto, Chiellini out non ci sarà, c'era speranza per recuperare De Ligt, ma l'olandese non ce la fa, forse tornerà contro lo Spezia. Bonucci, l'altro punto interrogativo, perché il problema muscolare accusato domenica scorsa, ha detto Pirlo, domani mattina valuteremo, e probabilmente c'è chi dice che lo rischierà, chi dice di no. E poi ha dato un altro indizio, no? Probabilmente giocherò con la linea a 4 in difesa, proprio perché siamo contati, i difensori sono contati. Così come molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, giocherà Dybala. Lui ha detto un po' stanco, ha giocato 90 minuti dopo l'infortunio, dopo tanto tempo, no? Che non giocava da titolare, ma comunque sta bene e vedrò con chi giocherà. Quindi lui è scontato che giochi. Oggi è il martedì e come da consuetudine c'è la rubrica Un balzo dal Balsa col collega di Sport Mediaset Gianni Balzarini, che tra poco andremo ad ascoltare, ci collegheremo con lui. Poi, come detto, ascolteremo dei brani della conferenza di Pirlo. Barcellona parlerà alle 18:30 Koeman. Un Barcellona che si presenta a Torino, intanto anche lui con il nuovo allenatore, quindi in una fase di work in progress, come del resto la Juventus, ma soprattutto con alcuni problemi societari, perché ieri c'è stata il consiglio d'amministrazione, Bartomeu non si è dimesso, ma è atteso per sabato, in questo weekend è attesa la fiducia o meno da parte dei soci, no? Perché sappiamo benissimo degli attriti societari e anche dei problemi a livello di bilancio. Vi avevo già annunciato e detto che abbiamo in collegamento Gianni Balzarini, perché oggi un balzo dal Balsa. Ciao Gianni.
Ciao, buongiorno a tutti.
E sono molto contento ancora di più perché possiamo commentare queste parole di Pirlo. No, ha dato qualche indicazione intanto Gianni. Dybala gioca sicuro, perché sì, ha detto vedremo chi gioca con lui. Ronaldo ovviamente siamo in attesa, e l'altro spunto Gianni, probabilmente giocheremo con la difesa a 4 perché siamo contrati dietro.
Sì, è probabile a questo punto che ci possa essere Cuadrado bloccato dietro in difesa, o comunque c'era un'altra possibilità. Innanzitutto bisogna verificare se Bonucci ce la fa, perché comunque verrà provato domani mattina nella rifinitura, nell'ultima rifinitura, anche se le speranze non sono moltissime, quantomeno che possa andare in panchina e eventualmente essere impiegato se proprio ce ne fosse estrema necessità. Girava anche una voce di una possibile adattabilità di McKennie a fare il centrale difensivo, però non credo che sia la partita più indicata per fare degli esperimenti quella di domani sera.
Peraltro credo che l'abbia sostanzialmente smentito, perché ha detto difficile, sì, che possa essere adattato. Come dici tu giustamente, proprio contro il Barcellona, no?
Sì, no, ma difatti. E quindi sì, è probabile che ci siano Cuadrado Quadrado a questo punto che viene abbassato sulla linea dei difensori con Danilo, con Demiral, e a questo punto con Frabotta, io penso, perché
sì, anch'io, sì.
Non c'è molta alternativa, posto che comunque voi mi insegnate può essere sempre difesa a 3 e a 4 in fase difensiva, perché si abbassa Quadrado sulla linea della difesa.
La difesa, anche se forse questa volta ci partirà, no, con la difesa a 4, come ha fatto intendere lui, diciamo, un po' meno vulnerabile, diciamo così, rispetto alle due fasi.
Esatto.
Gianni, intanto volevo, per i nostri radioascoltatori, 340-54-25-324, oggi vogliamo un po' omaggiare questo grande club che è il Barcellona, e vi chiediamo, secondo voi, i tre giocatori più forti della storia del Barça, e poi casa Juventus, come schierereste l'attacco? Ma per attacco intendo centrocampisti e attaccanti. Alla fine, secondo te, Dybala con?
Io Dybala con Morata. Io vedo Dybala con Morata e Kulusevski, che può agire sia da centrocampista sia da terzo.
In linea, diciamo, nella linea. Quindi poi alla fine vedresti sicuramente Chiesa a questo punto. Perché se Quadrado viene arretrato giustamente sulla linea difensiva, in fase di non possesso, no? Non è che proprio abbiano abbiano nel DNA, sì, sia Chiesa che
Kulusevski può stare sull'esterno destro, in effetti, cioè sono possibili diverse soluzioni, insomma, ecco, quindi non vedo Ramsey in questa partita, non so perché, ma la sensazione non vedo Ramsey.
Che peraltro in questa fase iniziale della stagione era stato quasi determinante in questo schema non fisso di Pirlo, Gianni. Però con tutti i titolari, poi quello che rischia è proprio il gallese. Quindi secondo te non rischierà, o meglio, non rischierà dall'inizio Bonucci? In avanti, se c'è Ronaldo, gioca sicuramente Ronaldo. A quel punto però...
No, Ronaldo no, lui ha già detto che se dovesse essere disponibile partirebbe comunque dalla panchina.
Perché poi a un certo punto hanno tagliato, noi stavamo quasi in diretta. Lui ha risposto. Perfetto.
Nelle one to one successive, lui ha detto chiaramente che se Ronaldo dovesse essere disponibile, partirebbe dalla panchina.
Infatti, io avevo un po' intuito quando ha detto: certo, non è facile. Dopo 15 giorni, lì un po' di dubbio mi è venuto. Secondo te, Gianni, in questa fase, intanto sia la Juventus che il Barcellona sono due squadre work in progress, no? Ma chi sta meglio a tuo avviso?
Ma complessivamente la Juve, perché comunque vengono da due vittorie assieme in Champions League, però il Barcellona ha già due sconfitte nelle ultime due partite, tra l'altro il classico, l'ultima. La Juve non ha perso, è vero che sul campo ne ha vinta una sola, però... non ha ancora perso, quindi i risultati direbbero che sta meglio la Juve in questo momento.
Anche per questioni, diciamo così, extracalcistiche legate un po' alla società, non sappiamo che...
Io non penso che le eventuali dimissioni che poi sono rientrate non sono mai
c'è
state...
C'è la fiducia, deve prendere la fiducia in questo weekend, il presidente dimesso.
Esatto, però io penso che se dovesse... mancare la fiducia in Bartomeu, tre quarti della squadra ne sarebbe felice, e in primis Messi.
Esatto.
Per cui non penso che questa situazione possa influire negativamente. Casomai hanno lo stimolo dato dalla speranza che Bartomeu salti, detto proprio francamente. Per cui no, non penso che possano farsi condizionare dalla situazione societaria, non ce li vedo.
Gianni, io ti seguo come tanti, no, sul tuo canale YouTube, e un po' ho sentito un po' il tuo parere sullo status attuale di questa Juventus, no?
Sì.
Tu per esempio sei molto, hai preso la parte piena del bicchiere rispetto alla gara contro il Verona, però domani, l'ho un po' intuito da quello che hai detto proprio nel tuo video, è un vero esame, con tutto il rispetto di Sampdoria, Roma, Crotone, giusto, no?
Certo, è chiaro che domani si alza il livello qualitativo della sfida, è sicuramente la sfida più importante di questo scorcio di stagione, e quindi è ovvio che domani è un esame importantissimo, che avrà i suoi risvolti positivi, avrà i suoi risvolti negativi, avrà le sue attenuanti, come è normale che sia, come è giusto che sia di una squadra in costruzione, però ecco, io mi preoccuperei se domani la Juve dovesse, lo dico, perdere pesantemente, ecco, allora potrei lasciare un po' di margine a certe preoccupazioni, ma non credo che, non penso che succederà, insomma, ecco, io penso che la Juve se la possa giocare contro questo Barcellona, perché comunque non è il Barcellona degli ultimi anni, che ha sempre Messi, che per carità è un giocatore pazzesco, determinante, ma a parte nell'ultima sfida a Barcellona, in cui segnò due gol, se vogliamo anche un po', nel primo caso, se non ricordo male, regalato all'ultimo secondo del primo tempo da un errore clamoroso a metà campo del filtro di centrocampo della Juve, insomma, che gli consentì di avere 30 metri di spazio,
sì,
e
esatto.
Ovviamente è un suicidio poi da fare il colpo alla rovescia del gol che subisci. Comunque, a parte quella volta, contro la Juve non ha mai particolarmente brillato. Ricordo la prestazione qua a Torino quando la Juve vinse con la doppietta di Dybala e il gol di Chiellini, ricordo l'altro 0-0 di Barcellona,
che forse fu ancora quasi più clamoroso sotto, perché non, se non sbaglio, esatto, non segnava tra le mura amiche il Barcellona da tantissimi anni, no? Quello,
esatto,
fu uno 0-0,
esatto,
che valse molto,
esatto, per cui io credo che sia una partita che la Juve si può giocare, poi ci sta che perdi col Barcellona, se è scritto che devi perdere, è chiaro che, ripeto, mi preoccuperei se dovesse arrivare una sconfitta così, così pesante in termini numerici, però non penso che succederà.
Vediamo se anche tu hai letto come me le parole di Pirlo proprio su come affrontarlo. Lui ha detto giustamente: affrontiamo una grande squadra, tanti giocatori forti, però non essendo decisiva dobbiamo anche un po', tra virgolette, giocarcela. Tu ti aspetti che lui proverà a giocarsela alla Pirlo, come sta accadendo in queste prime... Perché comunque parliamo sempre del...
Ma io non credo che lui voglia snaturare nulla dal punto di vista della mentalità che vuole dare a questa squadra. Cioè, è chiaro che se tu vuoi creare una mentalità offensiva in una squadra, non è che puoi dire a un certo punto, vabbè, però col Barcellona adesso mi metto dietro e gioco in contropiede.
No, quello no, poi... magari però un po' più accorti, no?
Beh, è chiaro, qualche accorgimento lo puoi anche prendere, però ciò non toglie che tu debba avere un atteggiamento diverso rispetto a quello delle altre partite. Cioè, sarebbe come uno snaturarsi, cioè, secondo me no, vedremo una Juve che proverà a farla questa partita. Poi è chiaro che non è semplice, perché hai davanti comunque un avversario che è dotato di grande palleggio, è dotato di giovani interessanti. Attenzione a questo Ansu Fati, perché tutti,
sì,
insomma, viene normale parlare di Messi, no?
Sì, sì.
Però ragazzi, c'è questo ragazzino qua che è veramente un portento, per cui attenzione, perché al chiuso del gol, allo scatto, al dribbling, è un giocatore che in prospettiva, insomma, penso che farà gola a tantissime squadre e che il Barcellona si terrà molto stretto nei prossimi anni.
Ricordiamo, il 31 ottobre compirà 18 anni e lui ha già battuto diversi record proprio per precocità, no?
Certo, quindi, cioè, non è solo Messi, c'è tutta una squadra che però ha mostrato negli ultimi tempi una vulnerabilità dietro, ha preso 6 gol nelle ultime 4 partite tra Champions e campionato,
sì.
E quindi è una squadra che magicamente, possiamo dirlo, è diventata anche vulnerabile, per cui non è difficile fare gol al Barcellona. Se tu vedi come ci è riuscito il Real Madrid, adesso, al di là della polemica legata al rigore trasformato poi da Ramos e procurato dallo stesso giocatore, però nelle altre due circostanze, insomma, la difesa del Barcellona con Piquet in mezzo ad orchestrare, non me l'aspettavo così, onestamente non me l'aspettavo così.
Che domani mancherà peraltro insieme a Coutinho,
no, e tra l'altro anche in Champions, comunque al di là del 5-1, aveva sofferto parecchio sullo 0-0, un gol annullato per un fuorigioco millimetrico, cioè attenzione, cioè, è una squadra che ha i suoi limiti e i suoi difetti, forse un pochino più evidenti quest'anno rispetto agli anni passati.
Invece, per quanto riguarda la Juventus, prima di salutarti, Gianni, secondo te il processo di crescita proprio della squadra bianconera, no? Diciamo, la cosa più che adesso, secondo te, da migliorare, secondo me, per esempio, il centrocampo. Invece,
allora,
a tuo avviso?
Ma no, ma sai, tu, cioè, allora c'è tutto da migliorare, nel senso che, allora, se è centrocampo, allora, se si fa un discorso di centrocampo, allora si può dire sì, manca il Faro, manca il Pjanic, paradossalmente, no? Colui che ragiona colui che fa, che detta il ritmo dell'azione,
il regista per intendercelo,
anche il regista, però Pjanic è andato via, di Andrea Pirlo forse nascerà un altro tra 50 anni e quindi è anche difficile poi trovare degli interpreti adatti. Io credo che questa sia una squadra che deve crescere in tanti punti, ma che sta mostrando tante potenzialità. Io non a caso la affianco questo inizio di stagione a quello del secondo anno di Allegri, ma qua ci vedo maggiore intensità, onestamente. Là ci vedevo quasi una sorta di involuzione da pagamento. Qua non ci può essere involuzione da pagamento, perché ci sono tanti giocatori nuovi, sì, che hanno tanta voglia di vincere. Ci sono problemi o questioni strutturali legate proprio all'inserimento di tanti nuovi giocatori e a un abbassamento dell'età media, ma vedo delle grosse potenzialità. Io penso che questa sia una squadra che nel momento in cui dovesse ingranare anche un po' dal punto di vista della casualità, non chiamiamola fortuna, fortuna è, o sfortuna non ci sono, la traversa di Cuadrado era un tiro sbagliato, la traversa è un tiro sbagliato.
Forse quella poteva, di Dybala un po'...
lì la sfortuna la puoi invocare lì perché andava all'incrocio, la deviazione te la mette sulla traversa, ma in altri casi sono tiri sbagliati, quindi non si può invocare fortuna o sfortuna. Nel momento in cui certe casualità, come il centimetro in più o in meno sul fuorigioco, cominceranno a girare nell'altro verso, perché sarà così, io credo che questa sia una squadra che può mettere assieme un bel filotto di partite.
Prima di salutarti veramente è arrivato un messaggio di un nostro amico. Ciao Quintiliano, sono Lorenzo da Colle Valdelsa. Posso fare una domanda a Gianni, prego? Vista anche la sua esperienza in sala stampa e visto che ha negli anni, nel succedersi degli anni, incontrato molti allenatori, come giudica il Pirlo allenatore spiegare calcio dietro al microfono, quindi diciamo così, sotto il profilo comunicativo? Grazie e complimenti. Di...
No, Andrea è una sagoma, nel senso,
esatto,
che,
diciamo che non dà grossi titoli,
appena spegni il microfono è un'altra persona, per cui appena spegni la telecamera, metti giù il taccuino o togli il microfono, diventa un'altra persona lui, quindi è una sua immagine di facciata, cioè che poi in realtà è una persona come tutte le altre e più di altre ha senso dell'humor, è portato allo scherzo e quindi
lo dicono anche alcuni ex compagni, sì.
sì, no, ma è tutta un'altra persona, chiaramente quando si presenta in pubblico dà di sé questa immagine, per cui sembra che non provi emozioni, sembra che non gliene freghi niente, in realtà io penso che stanotte farà un po' fatica a dormire, considerando che domani sera affronterà per la prima volta in vita sua il Barcellona da allenatore.
Dopo il pianto,
questa è l'annata delle sue prime volte, ma una prima volta subito col Barcellona non era così scontata, no? Quest'anno, quindi invece si toglie già anche questa curiosità di affrontare, questa emozione di affrontare il Barcellona.
Non c'è dubbio, ci ho visto un po' di malizia a questa domanda, secondo me vuole fare una sorta di paragone con Sarri, però magari è solo una mia...
può essere, sì.
Diciamo che sono...
Ma anche Sarri le sue emozioni le provava. Poi
sì, però magari prova, anche come, forse come, secondo me il radioascoltatore un po' voleva anche riferirsi allo stile, no?
Certo.
Non c'è dubbio. Gianni, grazie.
Di nulla.
Grazie a Gianni Bazzarini. Ciao.
Allora,
340-54-25-324, vi chiediamo, per omaggiare un po' il Barcellona, una delle più grandi squadre, no? Un grande club a livello mondiale, i tre, secondo voi, giocatori più forti della storia di questa grande squadra. Allora, andiamo con qualche testuale, poi due vocali. Formazione 3-4-1-2, Szczęsny, Frabotta, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Ramsey, Dybala e Morata, forza Juve, Giambo da Roma. Beh, oddio, qui intanto mancherebbe Cristiano, in attesa sempre del tampone. Poi sto vedendo Ramsey, quindi Chiesa in panchina. Ciao ragazzi, ma possibile che non si possa costringere gli arbitri a controllare sempre le situazioni dubbie? Anche ieri due rigori inesistenti contro il Verona, ce ne potevano essere addirittura due per noi. A cosa serve il VAR per un fuorigioco di un centimetro? Grazie Gabriele dalla provincia di Firenze. Gabriele, grazie a te. Gabriele si riferisce alla gara di ieri tra Milan e Roma, dove, bisogna dire la verità, l'arbitro Giacomelli
fatto 2-3 errori molto gravi proprio rispetto ai rigori dati alle due squadre. Purtroppo è così. Abbiamo pronti già due vocali, possiamo partire, Fede.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao. Qual
è il tuo pensiero riguardo a questa mia considerazione su Ronaldo? Visto che in molti dicono che il suo acquisto, sotto alcuni punti di vista, non è stato un buon investimento, anche in base ai risultati ottenuti in Champions. Io invece, anche alla luce degli ultimi risultati fatti senza Ronaldo, dico che secondo me invece è stato fondamentale per vincere gli ultimi due campionati, e credo lo sarà anche per questo. Un tuo pensiero. Grazie Massimo.
Grazie a te Massimo. Guarda, questo è un vecchio dilemma, no? Da quando Ronaldo è approdato qui a Torino, alla Juventus, qualcuno addirittura ne mette in dubbio proprio, diciamo così, la bontà dell'affare. Intanto, secondo me, stiamo parlando del più forte calciatore del mondo degli ultimi 10 anni insieme a Messi. Non voglio dire che sia il primo, ma insieme a Messi il più forte del mondo. Ronaldo è fondamentale, basti pensare che tutti i gol fatti, vai a vedere la percentuale di gol che ha fatto Ronaldo. È vero, qualcuno dice, però la Juventus ha acquistato Ronaldo per vincere la Champions League. Invece 2 anni, 2 delusioni, una peggiore dell'altra. Aspettiamo, perché lui ha anche altri 2 anni di contratto, e sono certo che tra quest'anno e il prossimo lui potrebbe, visto che lui vuole battere sempre dei record, vuole vincere soprattutto la Champions League in un altro campionato, no? Lui l'ha vinta col Manchester City e col Real Madrid, e sappiamo che vorrebbe fare il tris sotto questo profilo. Discutere Ronaldo, a mio avviso, secondo me è veramente, non lo so, io magari ognuno ha le sue idee, ma io non ce la faccio proprio a discutere uno come Ronaldo. Peraltro, a mio avviso, aggiungo che lui non solo è importante sotto il profilo tecnico, e lì non c'è discussione, ma anche sotto quello motivazionale, perché trascina la squadra, perché è un vero leader. Se voi andate ad ascoltare le interviste dei vari giocatori della Juventus che si sono succeduti da quando Ronaldo è arrivato appunto in bianconero, vedete cosa vi dirà di Ronaldo. Lo stesso Kulusevski, McKenny, già hanno parlato di lui, è un esempio da seguire. Non scherziamo su Ronaldo, ragazzi, anzi speriamo di riaverlo al più presto, e speriamo che intanto già da oggi il tampone che ha atteso nel pomeriggio o prima intorno all'ora di cena, così tra il tardo pomeriggio e l'inizio della sera, insomma, atteso questo tampone, ricordiamolo che se Ronaldo dovesse risultare ancora positivo, malgrado sia sintomatico e soprattutto il virus non sia così forte, purtroppo non potrebbe giocare. Nel caso in cui invece finalmente si negativizzasse Ronaldo dopo 15 giorni di quarantena, non lo dimentichiamo mai, lui è risultato positivo con il Portogallo, invece lui torna a disposizione di Pirlo. Queste sono le regole della UEFA, anche se, lo diceva anche Gianni Balzarini, non è detto che verrebbe, usiamo il condizionale, schierato nell'undici titolare. Avanti Fede.
Ciao Quintiliano, se c'è anche Nick, c'è anche Nick.
Nicola, tra un po' lo avremo.
Ciao. Io sinceramente non ho sentito la conferenza di Pirlo, non rischierei Bonucci, memore anche di Dybala contro il Lione, gli è costato l'inizio del campionato di fatto, e secondo me, visto la partita sarà dura, però vista anche la buona prestazione di Danilo, io schiererei Demiral Danilo, fra Botta a sinistra e Quadrado a destra. Dybala anche secondo me è imprescindibile, credo l'abbia fatto capire anche oggi Pirlo, e io la penso così. Poi vedremo, centrocampo abbiamo più opzioni, tanto più o meno sono tutti sullo stesso livello. Ciao, a presto.
Ciao Lorenzo. Beh, anch'io intanto sulla difesa credo che alla fine, se giocherà 4 come ha fatto intendere Pirlo, sarà quella quasi inevitabilmente, no? Lui l'ha anche giustificata questa possibile decisione dicendo siamo contati dietro. Io però vi ho chiesto, ve lo richiedo, a parte i 3 giocatori secondo voi più forti della storia del Barcellona, al 340 54 25 3 2 4 invece vi chiedo chi schierereste in attacco, con o senza Ronaldo, in attacco, per attacco, visto come gioca Pirlo, intendo ovviamente la linea di centrocampo ma anche l'attacco, quindi dai centrocampisti, che secondo me per esempio i 2 centrali saranno Bentancur e Rabiot, anzi lo auspico perché danno più equilibrio, dalle fasce ai 2 attaccanti, chi schierereste? 3-4-0, 5-4, 2-5-3-2-4.
primo break, poi abbiamo collegato con noi Nicola De Bonis.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Eccoci qua di nuovo in diretta, stile Juventus. Quintiliano Giampietro in studio, alla regia, come al solito, Federico Rossi. Buon pomeriggio, Vincenzo da Palermo. Mi chiedo, ma perché la Juventus non abbia queste capacità come il Barcellona, che riesce a trovare un ragazzino fenomeno come Ansu Fati dal nulla? Bella domanda, questa è la solita domanda. Un po' dei giovani in Italia, anzi, devo dire che la Juventus rispetto alle altre... agli altri club, intanto all'Under 23 è l'unica che è riuscita a costruire questa squadra, era un progetto della Lega Pro, ma come ci dice spesso il presidente Ghirelli, è l'unica, e questo ci fa capire molto, non è stata la Juventus. Vi avevo annunciato perché qualcuno era preoccupato che lui non ci fosse, ma invece eccolo qua, Nicola De Bonis. Ciao Nick,
buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, un abbraccio Nick. Mi sono riservato di mandare qualche brano della conferenza di Pirlo, ovviamente con te presente, anche se virtualmente, quindi non so se hai ascoltato qualcosa intanto di Pirlo.
Guarda, sì, ho letto qualcosa.
Infatti aspettiamo,
insomma,
intanto...
Siamo un po' in una situazione delicata.
Sì, aspettiamo il tampone in serata.
Mi sembra aver capito quello.
Sì, delicata...
No, ma a prescindere da Cristiano, insomma, il problema non è Cristiano.
Sì, la difesa, lui...
Non dovesse recuperare, lui ha fatto capire che McKennie non
può essere sicuramente non lo schiererebbe in difesa, non è la partita adatta, e invece ha fatto capire che molto probabilmente schiererà la difesa a 4. Intanto facciamo così, abbiamo già, ti dico, la risposta su Ronaldo, Nick, perché a prescindere, anche se l'esito, perché poi gli è stato chiesto, nel caso in cui l'esito del tampone fosse negativo, comunque giocherebbe, e io ho un'idea che poi ha coinciso un po' anche con quella di Gianni. Senti un po' la risposta.
Prima di tutto aspettiamo l'esito del tampone, poi se sarà negativo vedremo il da farsi, però prima lo abbiamo e poi decideremo. Per adesso è ancora tutto in alto mare, quindi poi quando ci sarà l'esito finale decideremo il da farsi. Non è facile però dopo 15 giorni di inattività giocare tutta la partita, però lo valuteremo, speriamo di poterlo valutare.
Quest'ultima parte, Nicola, io secondo me lui potrebbe anche non schierarlo nel caso in cui fosse disponibile, e Gianni concordava con me, invece tu cosa ne pensi?
La penso come voi, perché comunque viene da un momento particolarmente difficile e delicato. Bisogna vedere anche, insomma, non si è potuto allenare con i compagni, è stato in isolamento, sicuramente ha lavorato, però non ha lavorato con il club, dunque non ha lavorato con la squadra. Ovviamente Cristiano conosce quello che deve fare in campo, però ci potrebbe essere anche questa possibilità. Non lo so, è una situazione, purtroppo questo calcio, questo maledetto calcio è condizionato a questo maledetto Covid. Ho ascoltato anche qualche ora fa la notizia legata al possibile focolaio della Lazio.
Sì.
Insomma, purtroppo ragazzi, stiamo vivendo, non so dal punto di vista sociale, economico, quant'altro, ma anche sportivo, una situazione assolutamente di emergenza. Dunque non so cosa dire, perché evidentemente le soluzioni ci possono essere, e poi però l'aspetto che più mi preoccupa è legato assolutamente al recupero di Bonucci, perché voglio dire una cosa, fare l'errore di schierare Bonucci per doverlo tirare fuori dopo 20 minuti, credo che sia un azzardo, ci è già capitato con Dybala, ricorderete, no? Contro il Lione.
Sì, sì.
Dunque evitiamo eventualmente
ricadute,
visto che la seconda gara, visto che non decide nulla, visto che abbiamo vinto a Kiev, evitiamo di ulteriori problemi, anche perché qui non riusciamo neanche a capire esattamente quando potrà tornare a disposizione Matheus De Ligt. Dunque bisogna cercare di rimanere compatti in una situazione assolutamente difficile. Se adesso tu mi dovessi chiedere se non ce la dovesse fare Bonucci, McKennie è stato praticamente escluso da Pirlo, come sistemeremo la difesa, non ho risposta.
Io ti dico la mia possibile, nel caso di forfè di Bonucci,
o comunque di non schieramento dal primo minuto. Quadrado, Demiral, Danilo e Frabotta, secondo me, a sinistra. Se si schiera a 4, come ha fatto intendere Pirlo, perché lui ha detto, l'ha fatto anche proprio capire che probabilmente, anche perché siamo contati, meglio giocare a 4, ha detto lui, non ci sono alternative. Quindi io schiererei.
Sono contento perché quello che avevo detto ieri, dai.
Secondo me ti sei sentito brava. Con Andrea, di la verità.
No, però l'avevamo detto ieri.
Sì, sì, l'avevamo ipotizzato. Scherzo.
Se siamo messi così, credo che sia normale giocare a 4. Sì, a questo punto sì, perché poi Danilo sembra veramente in uno stato psicofisico splendido, sì. Anche come si propone davanti ai microfoni, insomma un giocatore che...
Infatti ha parlato lui prima di Pirlo, sì sì.
Sì, ha trovato proprio un equilibrio e dunque può tirar fuori dal cilindro una buona prestazione. A questo punto direi di giocare così e credo che alla fine giocheremo così,
sì, non c'è
con Quadrado, Danilo, Demiral e Frabotta, credo che andrà così. E dunque poi dovremo vedere come si sarà sistemato il centrocampo, se metteremo due centrocampisti puri davanti alla difesa o giocheremo con due mezzali e due laterali, non lo so, insomma dobbiamo attendere l'allenamento, la rifinitura di domani mattina.
Sì.
Non abbiamo altre.
Infatti abbiamo chiesto, Nick, ai nostri radioascoltatori, e poi voglio sapere anche la tua. Intanto gli abbiamo chiesto al 340-54-253-24 i tre, per omaggiare un po' questo grande club, diciamo la verità, i tre giocatori più forti della storia del Barcellona, e poi appunto gli ho chiesto, ho aggiunto io, come schierereste la Juventus in avanti, con o senza Ronaldo e di conseguenza i vari partner, con il trequartista, senza trequartista, Chiesa, non Chiesa, ricordiamo che la Juventus recupera Chiesa. Tu prima hai citato De Ligt, l'aggiornamento è questo: De Ligt ovviamente non disponibile per domani, però Nick potrebbe farcela per la gara contro lo Spezia, questo è importante, un recupero fondamentale.
Questo diventa un recupero fondamentale, assolutamente fondamentale. Ci siamo trovati ad avere tantissimi centrali, ad avere questa emergenza, ad arrivare a questa emergenza, così va il calcio. Insomma, dopo la partenza di Rugani, ovviamente avendo fuori Chiellini, probabilmente Bonucci, non lo sapremo, avendo fuori De Ligt, ne abbiamo 4, che secondo me è il numero giusto, e soprattutto il numero giusto se l'idea di calcio di Pirlo è quella di giocare comunque con la difesa a 3. Bene, sì, bene, va benissimo. Adesso sinceramente allo Spezia non ci sto, non voglio pensarci, sono contento perché comunque recupererebbe almeno una quindicina di giorni di anticipo, no? Rispetto a quelle che erano le previsioni.
Sì,
e dunque
esatto.
Anche questo sarebbe importante, sì, per il ragazzo, poi anche lui avrà bisogno di tempo. Dunque bene così, ma ripeto, è un momento talmente particolare, strano, che mi risulta difficile poter esprimere giudizi. Posso solo guardare le partite e augurarmi quello che mi sto augurando da inizio della stagione, che la Juventus trovi la sua quadratura nel giro di un paio di mesi, 2-3 mesi, e poi speriamo di vivere qualcosa di diverso con il nuovo anno. Questo è l'unico auspicio. No? A me entrare troppo in discorsi tecnici tattici mi sembra prematuro in questa condizione. Poi
sì.
Lo so, ognuno ne leggo tante, no?
Sì.
Ne leggo tante, processi, controprocessi, io non processo nessuno, perché questo non è un calcio che può essere processato.
Sì, difficilmente, diciamo così, leggibile, no? Dal punto di vista sicuramente tecnico, ma di conseguenza anche tattico. Domani gara importante, ovviamente, la seconda, abbiamo detto, sarebbe il massimo se la Juventus vincesse, per mettere un piccolo mattoncino verso la qualificazione. Dopo te lo chiedo a te, ma sentiamo con quale spirito l'affronterà Pirlo.
Queste sono le partite che tutti i giocatori vorrebbero giocare. Noi abbiamo questa grande opportunità di confrontarci contro un grande club, contro grandissimi giocatori, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo per vedere il nostro valore e il valore del Barcellona. Però non è una partita decisiva, quindi dobbiamo affrontarla con grande rispetto, ma anche con grande voglia di poter dimostrare il nostro valore. La squadra del Barcellona è una squadra forte, composta da grandi campioni, quindi dovremo fare una grande partita, non avendo magari nostri difensori a disposizione, cercheremo di mettere al meglio i giocatori che domani dovranno sicuramente sacrificarsi e fare un grande match con giocatori difficili da affrontare.
Nicola, io l'ho letta così, grandissimo rispetto, non c'è dubbio, si rispettano tutti, tanto più il Barcellona, però sostanzialmente io me la gioco.
La lettura è giusta, insomma, evidentemente, ma che non avevo dubbi su questa risposta di Andrea. Siamo una squadra forte, sono due grandi club, grande blasone e loro hanno dei problemi oggettivi, dunque abbiamo la possibilità comunque, nonostante il momento delicato, di poter esprimerci, giochiamo comunque sul nostro campo e credo che vedremo una buona partita, una bella partita, anche perché non c'è molto da perdere, no? Dunque se la giocheranno le due squadre, immagino a viso aperto. Seguiremo anche con attenzione il risultato dell'altra gara, perché comunque può diventare determinante. Vedremo, mi sembra che quel percorso di queste due squadre per arrivare agli ottavi sia, per ora, a sensazione, un percorso abbastanza semplice.
Sì, sì.
Non credo che le due squadre, una cosa, ecco, la posso dire, beh, io probabilmente un euro sul pareggio me lo giocherei, vista anche la condizione appunto delle due squadre. Andrebbe
sì.
Bene a tutte e due. Certo che se una delle altre due vincesse, ok, andrebbe a tre, allora a quattro, ma a me sembra che le altre due, con tutto rispetto, le due compagini, Ferenbakos e la Kiev, non abbiano assolutamente possibilità di poter dar fastidio a queste due grandi squadre, a questi due grandi club. Questa è la mia sensazione dopo aver visto qualcosa. La Kiev ovviamente l'ho vista bene contro di noi, ho visto la squadra ungherese con il Barcellona alla mezz'ora di partita,
poi 5-1,
dai, credo che,
diciamo, l'unica cosa da decidere, Nick,
con suicidio,
esatto, l'unica cosa da decidere in questo girone è il primo posto tra Barcellona e Juve, diciamo, sintetizziamo così, ecco. A meno di terremoti, di cataclismi, guarda. Insomma, l'unica cosa credo sia quella da decidere.
No. Io vado sempre con i piedi di piombo.
Sì, per carità, certo, però...
Insomma, questa competizione di mezzo, però, ripeto, domani anche un risultato di pareggio potrebbe andare bene a entrambi gli allenatori, visto il momento, ragazzi. Visto il momento, poi speriamo che quando ci riaffronteremo a dicembre, l'8 dicembre, sarà una partita un po' diversa, staremo meglio, stiano meglio le due squadre, stia meglio il mondo, per poter magari avere la possibilità di vedere delle partite più vere, più reali, perché ripeto, tra i problemi con i giocatori positivi, il pubblico, la mancata preparazione, insomma, sono cose che vado ripetendo da mesi, da settimane, perché credo che vadano assolutamente prese in considerazione. Divertiamoci, non pensiamo a niente in quell'ora e mezza, in quelle due ore, vediamo la Juve, analizziamola, ma rimaniamo con i piedi a terra sia nei momenti difficili che in quelli buoni, insomma, assolutamente. Questo deve essere il messaggio, neanche troppo filtrato, che mi sento almeno io di mandare ai tifosi bianconeri, ma a tutti gli sportivi in genere, che anche ieri non ho visto tutta la partita, ho dato un'occhiata, ho fuori una partita frizzante, ma escono fuori risultati un po' eclatanti, 3-3.
Sì, tanti gol, tanti gol fatti, sì, è vero.
Fammelo dire, insomma, quando ho saputo del pareggio della Roma sono stato molto contento, perché ovviamente rimaniamo in scia, no?
In orbita alta classifica.
Quel famigerato raggio, sì. Quel famigerato raggio di tante volte abbiamo parlato, no? Siamo lì e questo ci fa capire che sarà un campionato molto complesso e vedremo. L'importante è rimanere lì. Io ho la sensazione che poi la Juventus tirerà fuori comunque il suo valore e che a marzo, aprile busserà forte anche a questo campionato.
Dicevi prima del Barcellona, che vive una situazione particolare, al di là del discorso societario. Sabato non si è dimesso ieri il presidente Bartomeu, però poi tra sabato e domenica dovrà ricevere la fiducia. Ma ricordiamo gli assenti: Piqué innanzitutto per squalifica, e non è poco, dopodiché Stegen, il portiere, che non è... E giocherà Neto, vecchia conoscenza, 2 anni alla Juventus, e sarà assente anche Coutinho. Ecco, però vi volevo già dire da adesso che dopo le 16, Nick, avremo una giornalista proprio di Barcellona, del vice direttrice del più importante, diciamo così, la più importante testata sportiva catalana, e quindi andremo un po' a vedere come sta veramente il Barcellona, come si presenterà, e ce lo dirà lei. Abbiamo, se non sbaglio, un vocale, vero Fede? Altrimenti vado con un po' di testuali. Buon pomeriggio, sono Vincenzo da Palermo. Ansu Fati, questo l'abbiamo letto. I più forti giocatori della storia del Barça sono, secondo me, nell'ordine: Messi, Ronaldinho e Ronaldo. Subito fuori dal podio, Iniesta e Romario. Mi dici tu, Nicola? Che qui è difficile, non è facile.
È difficile, però molto me lo difficile, devi... guarda, a me stuzzica molto, è molto divertente, anche perché insomma è una squadra che ha avuto grandissimi calciatori nella storia. Io sinceramente mi sbilancio, e comunque devo assolutamente scegliere i due argentini, perché comunque Diego Armando Maradona per due stagioni ha vestito quella casacca, e dunque Diego, evidentemente voto per Diego, voto per Leo, e poi credo che sia giusto assolutamente per quello che ha rappresentato per il Barcellona, per il calcio mondiale, Andrés Iniesta. Insomma, ricordiamo l'uomo che regalò la Coppa del Mondo agli spagnoli, a Johannesburg. Dunque in assoluto i due numeri 10, i due grandi numeri 10 argentini, e il grandissimo, l'infinito centrocampista che veramente ci ha regalato delle pagine di calcio straordinario.
Si può dire che è un delitto calcistico non aver preso mai il pallone d'oro, Iniesta? Come è successo spesso, però anche in altri casi.
È uno dei più grossi delitti, insomma, è stato incomprensibile come non dare nel 2012 il pallone d'oro ad Andrés.
Malgrado il gol.
Personaggio veramente straordinario, aveva guidato il Barcellona a vincere tutto, ha guidato la Spagna a vincere tutto e di più. E per quello che rappresentava dentro e l'esempio fuori dal campo, credo che avrebbe meritato almeno un paio di palloni d'oro, neanche uno, guarda, Quintiliano.
Sì. Ti do un messaggio di un nostro amico che potrebbe, io pensavo, guarda, che tu un nome di questi che ha fatto il nostro amico l'avresti messo. I tre giocatori più forti del Barça per me sono Messi, Cruyff e Figo, Francesco da Milano, perché c'è stato anche Cruyff.
All'olandese, certo, all'olandese ci ho pensato, però anche lui era un po' in un momento di parabola discendente, allora l'ho voluto escludere. Poi sinceramente, comunque, ripeto, non ha avuto gran fortuna con la maglia del Barcellona, ma non puoi, non... comunque il Barcellona ce l'ha portato in Europa, e dunque credo che Diego Armando Maradona vada inserito, però sì, ce ne sono talmente tanti.
Ma lo stesso Ronaldo il brasiliano è stato al Barcellona,
Ma certo.
Poi bisogna vedere quanto peso hanno avuto, perché per esempio Iniesta ha fatto la storia, oggettivamente è stato molti anni, invece quegli altri fenomeni forse meno anni, anche il peso.
Perché era anche una fase diversa, loro sono maturati tutti insieme, è venuto fuori quel Barcellona meraviglioso, mentre Ronny fece bene, vinse la Coppa delle Coppe da protagonista, poi arriva lì, insomma, al momento migliore della sua carriera. Cruyff praticamente vinse poco, almeno a livello internazionale non vinse niente, ma comunque dai, è un giochino, ma ne hanno avuto veramente tanti, ragazzi, di giocatori straordinari, perché se penso a giocatori di classe sudamericani, penso anche a Rivaldo, penso a Ronaldinho, ragazzi, veramente da quelle parti si sono stropicciati gli occhi tante
qualcuno
volte,
qualcuno l'ha ammesso, sì. Invece un nostro amico ci linka un articolo di Calcio e Finanza, questo è, riprendendo un po' il discorso che facevamo ieri, il Barça attacca per il VAR non usato, con etica danneggia la credibilità della Liga, potrebbe anche il CDA della Juventus prendere una posizione come questa? L'antefatto è questo: durante il classico vinto per 3-1 dal Real Madrid è stato concesso un rigore a Sergio Ramos oggettivamente inesistente. Allora il Real Madrid, proprio la società, praticamente ha fatto questo comunicato con cui ha attaccato sostanzialmente, no, i vertici arbitrali della Spagna. Il nostro amico ci chiede perché la Juventus non prende posizione.
La Juventus non prende posizione, sono storie diverse, non possiamo paragonare, insomma, gli errori arbitrali di Pasqua.
Sì, però forse in generale, no, dice il nostro amico.
No, a me dispiace che sia stato nuovamente punito. Parliamone, Quintiliano, a me sembra veramente assurdo che sia stata che sia stato multato nuovamente Paratici.
Sì, esatto.
Io non so che cosa, cioè questo atteggiamento aggressivo verso l'arbitro. E vabbè ragazzi, se non si può neanche più protestare, allora lasciamo perdere, dai.
Sembra Nick che lui, no, sembra, te lo dico perché l'ho letto, sembra che lui sia entrato nello spogliatoio, cosa che non, teoricamente non potrebbe fare, ecco, questo è la seconda volta peraltro che viene multato Paratici. Questo sembra,
sì, sì, la seconda volta. Vabbè, però allora deve valere per tutti, perché da quanto so io i dirigenti da quando vedo il calcio, e mi è capitato anche di avere la fortuna di vederlo da interno gli spogliatoi, vanno a rompere le scatole e a bussare alla porta dell'arbitro se sono arrabbiati a fine partita. Dunque multassero tutti, però, perché quante storie di questo tipo abbiamo sentito raccontare?
Tanto, certo, ma è sempre quello il discorso, perché tu vai ad adottare una linea,
non
l'importante
lo dovrebbero fare, però c'è nel buonismo, insomma, sì, certo. Uno va lì e dice...
L'importante è che la linea venga seguita sempre, qualunque essa sia. Sì, sì, è come il discorso dei...
Poi ci hanno ricamato sopra, come sempre, ho letto qualcosa, ecco, ho letto qualcosa stamattina e mi dà fastidio, perché poi i soliti noti ci ricamano sopra, però, ripeto, sul fatto, siamo arrivati a questo rispondendo al nostro amico sul fatto di farsi sentire. Farsi sentire, questa è una atavica vicenda juventina. Dovremmo probabilmente arrabbiarci di più. Io ripeto, un allenatore, invertiamo le situazioni di Juventus Verona, scoppia un gran casino. Probabilmente l'allenatore dell'altra squadra o qualsiasi dirigenza avrebbero creato un pandemonio.
Ma anche l'espulsione di Chiesa, se fosse stato
ricordo qualche anno fa.
Nicola, ogni tanto va via ogni tanto va via la comunicazione, non ti sento, quindi parlo, magari può darsi anche che tu parli, ti parlo, ogni tanto va via la comunicazione. Angelo ci scrive: per questa sera credo giocheranno Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa, Ramsey, Morata e Dybala con Kulusevski, Arma nel secondo tempo. Secondo me invece Kulusevski, che l'aveva preservato all'inizio nella gara di domenica, poi fortunatamente è entrato e ha segnato, secondo me giocherà dall'inizio, Che ne pensi tu, Nick? Come attacco? Tu chi schiereresti? Secondo te chi schiererà? Perché ne ha tanti lì davanti, Tra Ale, attaccanti, diciamo così, centrali, centravanti, spalla del centravanti.
No, le soluzioni non mancano. Non lo so chi schiererà. Aspetta, dobbiamo anche capire che succede con Cristiano, quindi dunque vedremo. Io il Kulusevski attuale lo butterei in campo.
Sì. Io non ci rinuncerei, perché secondo me sta troppo in forma. Per me Chiesa, Rabiot, Ramsey, Kulusevski, Morata, Dybala di nuovo, Domenico, vedi che parecchi, solo che mi sembra un po' sbilanciato, se metti anche Ramsey con Chiesa, io poi la fase di non possesso lì davanti, vabbè, non lo so. Attacco Juve, Morata, Dybala e Kulusevski, qualcuno ipotizza anche un tridente, Nick, davanti,
Vedremo, dai, non lo so. Dobbiamo capire la situazione di Cristiano per immaginare l'attacco. Se dovesse esserci Cristiano al primo minuto, io credo che la Juve giocherà con Cristiano, vista anche la situazione con questo 4-4-2, probabilmente potremmo giocare con Cristiano, Morata, Dybala, Bentancur, al centrocampo Bentancur. Con Rabiot, Kulusevski, che però viene un po' depotenziato, ma lo deve fare lui quel lavoro, vista l'emergenza, a destra, e a sinistra probabilmente gioca Federico Chiesa. Giocherà, credo che potrebbe essere questa, non lo so, guarda, veramente diventa un po'. No, aspetta, no, però hanno messo uno in più così. Perché se giochiamo con qua, no, ragionato a tre, se giochiamo a quattro, no.
A meno che con la difesa a 4 non faccia un 4-3-3.
Deve fare Paolino deve fare eventualmente la mezza punta. Scusa, il trequartista, a dare una mano al centrocampo.
Sì.
Credo, non lo so, ragazzi. Non lo so, perché evidentemente con i 4 adesso cambia qualcosa rispetto alla Juve che abbiamo visto fino adesso.
Sì, potrebbe.
Gioca con i 4 pure in difesa.
Sì, perché finora a 4 ci ha giocato solo in fase difensiva.
Stanotte ci penserò, dai.
E poi
Quindi chiamerai, certo, chiamerai Pirlo, certo. Chiamerai Pirlo come ha fatto ieri, no? Di la verità. E gli darai i tuoi consigli, no? Andrea, gioca.
No, capito, scusa.
No, chiamerai Pirlo e gli darai i consigli, no? Per schierare la Juventus. No, giusto? No, perché ieri avevamo ipotizzato la difesa a 4 e lui...
Credo non abbia bisogno.
Lo so.
Consigli nostri, guarda, ci mancherebbe.
Che poi sto pensando, Nick, lo dicevo anche a Gianni, no? È vero che la Juventus è il lavoro in corso, ma anche il Barcellona di Koeman è il lavoro in corso, anzi, ti dirò che mi risulta in Spagna, poi lo chiederemo anche alla nostra collega di Barcellona, che sia già molto sotto pressione Koeman, perché sono 3 sconfitte consecutive, tra le quali il classico, ricordiamolo. Quindi occhio, perché insomma...
Sì, è sotto pressione anche lui.
Sì, molto sotto pressione. Allora, primo break...
Sotto pressione, a me non piace molto, a me non piace molto come allenatore.
Primo
chiudo con questa
cosa. Beh, diciamo che non è che mi entusiasmi anche a me, ecco, questo è sicuro. Primo tempo, segnale orario e poi di nuovo insieme.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Stile Juventus.
Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Nuova in diretta Quintiliano Giampietro, Federico Rossi regia e Nicola De Bonis collegato via Skype. Nick, tanti messaggi per quanto riguarda i 3 nomi, no, del Barcellona, per esempio Messi, Cruyff, Iniesta, Maradona e Ronaldo ci hanno giocato troppo poco per considerarli simboli blaugrana. Francesco da Siracusa, è quello un po' che dicevo io, no?
Sì, hanno giocato poco, però hanno giocato. Ma io ho detto simboli, io ho detto, cioè,
i più forti,
grandi
sì.
Calciatori che hanno vestito quella maglia, insomma, credo che da quel punto di vista siano loro. Poi ripeto, ce ne sono tanti, non sto parlando di bandiere, sto parlando di, insomma, di classe del calciatore, e ripeto, di classe ne hanno avuti tantissimi, perché insomma, ripeto, penso a Ronaldinho, a Figo, penso a Rivaldo, insomma, hanno avuto tanti grandi giocatori, ragazzi, tanti veramente. Suarez, ragazzi, possiamo dimenticare il pistolero.
Chiellini,
lo stesso Neymar, amici, cioè veramente
tanti, anche se Neymar a mio avviso
appunto, sì, non è,
diciamo così, se uno guarda i risultati è chiaro che il Barcellona da Guardiola in poi, no, ti rimane impresso sotto il profilo delle vittorie, quindi giocatori che facevano e fanno ancora parte di quel del Barcellona. Però poi se guardiamo un po' la storia è chiaro che sono dei nomi che hanno fatto la storia di tutto il calcio mondiale, questo non c'è dubbio. Chiellini più Bonucci, 69 anni in 2, e ci meravigliamo se si infortunano. Marco da Modena. Ciao ragazzi, quanti drammi se i risultati di Bonucci sono risultati senza lesioni. Vuol dire che ha avuto solo un indurimento muscolare, quindi può giocare zio Billy, però è vero che potrebbe giocare, però rischiare Bonucci a mio avviso non è... Cioè lui ha detto domani mattina, ha detto Pirlo, facciamo un test e vedremo se sarà in grado di scendere in campo. Io per esempio, dopo l'esperienza di Dybala, anche se Dybala ha avuto un infortunio diverso, non lo rischierei, o no, Nick?
Sì, l'abbiamo detto prima, no? Del messaggio precedente. Chiellini e Bonucci hanno 200 anni in 2, e infatti ci sono dei Miral e De Ligt.
Sì, esatto.
Insomma, la Juventus lo sa benissimo, se no non avrebbe portato a Torino in 2 stagioni De Miral e De Ligt.
Diciamo che Chiellini e Bonucci del futuro, già preso i Chiellini e il Bonucci del futuro la Juventus. Questo...
Appunto, no, cioè, ci pensa anche, ha preso anche Romero, poi abbiamo lasciato andare via, c'era Lugano. Da quel punto di vista credo la Juventus ovviamente ha lavorato e sta lavorando per il futuro, dunque mi sembra, ripeto, l'emergenza assoluta che ci fa fare queste considerazioni, ma siccome non può piovere per sempre, allora dai, cerchiamo di rispondere a questa emergenza e poi domenica rientrerà anche l'olandese, dunque piano piano ritroveremo tutti i pezzettini.
Esatto. Allora, ve l'ho detto prima, no? Sono molto 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 contento di ospitare qui da noi Cristina Cubero, vice direttrice del Mondo Deportivo, quindi andiamo a Barcellona e in casa blaugrana. Ciao Cristina e grazie.
Ciao, come stai?
Tutto bene, io sono Quintiliano Giampietro e qui in diretta ci siamo sentiti stamane e collegato con noi Nicola De Bonis. Allora, Cristina, prima domanda.
Buonasera, ciao.
Ciao. Prima domanda, che Barcellona si presenterà domani allo Stadium? Sappiamo gli infortunati, squalificati, eccetera, ma in generale che Barcellona è?
È un Barcellona molto necessitato, molto un Barcellona che ha bisogno di convincere dopo quel risultato del 1-3 con il Classico. È un Barcellona che veramente ha molto in difficoltà dal punto di vista animico, perché sapete com'è la situazione qua in Barcellona, tutto quello che sta succedendo anche con i dirigenti. Allora è un Barcellona che ha bisogno di un buon risultato per calmare l'ambiente. Per questo ti dico che Barcellona, cioè, per una parte può sorprendere e fare una bellissima partita, ma anche un Barcellona che con i nervi di quello che hanno, di quello che hanno necessità di convincere, può fare anche una brutta partita, no? È un'incognita, perché è un Barcellona in costruzione, un Barcellona che parte di una buonissima base con quelli vecchi, Piqué, Busquets, Messi, e con giovani che stanno stentando fortissimo, come Trincao, come Pedri, come Ansu Fati, ma che è proprio un'incognita, perché nessuno sa se darà la cara A o la cara B.
Esatto.
Questo è quello che succede con i
Barcellona. Un'arma a doppio taglio questa situazione, Nicola.
Esatto. È molto difficile di pronosticare che Barcellona possiamo aspettare, perché nessuno lo sa. È proprio la volta che siamo più in difficoltà per sapere come sarà la reazione della squadra.
Esatto, Nicola.
Sì, volevo chiedere a Cristina una curiosità. Ovviamente noi seguiamo da lontano le vicende del Barcellona, ma credi che questo sia il momento comunque più difficile, più delicato, più diverso da quando Leo Messi veste quella maglia?
Sì, perché dopo l'8-2 e dopo che lui ha deciso partire della società, tutto ha cambiato, perché non è più il calciatore che era unito per sempre con la società, che c'era questo matrimonio indestruttibile. Lui veramente, si l'avesse lasciato il presidente, lui ha messo via, no? È uno con 34 anni, con una qualità strepitosa, ma che veramente non disfruta come prima, capisci?
Non è il Messi di prima, diciamo.
Non è lo stesso, perché la qualità ce l'ha,
cioè, però
è il migliore del mondo, no? Ma quella faccia che aveva di sfruttare ogni minuto, in questo momento non ce la troviamo, sai? È un po' desperante, perché nessuno credeva che un giorno arriverebbe questa situazione, no? Di Messi non disfruttando come prima, no?
Allora, Cristina, mi dai un assist? Se c'è Messi in questa situazione, ed è comunque onestamente, oggettivamente, indubbiamente comunque l'uomo più pericoloso, la Juventus di cosa deve aver paura? Tra virgolette paura, ovviamente.
No, di Messi sempre deve avere paura, perché è un talento scomunale. Ma anche ti dico di Ansu Fati. Ansu Fati è un talento strepitoso, che ti fa il rete con una facilità pasmosa. Anche il nuovo Coutinho, no? che alla fine sta un po' ridescoprendo il suo calcio, no? Ma anche avere paura di Pedri, voi sentirete parlare di questo uomo di 17 anni, che è uno di questi calciatori, quando lo vedi dici wow, questo è prestigiato a essere un grande, no? Ci sono tanti, ti dico, è il Barcellona di sempre, no? Sempre è una grande squadra, ma il 8-2 della temporada scorsa contro il Bayern ha fatto molto molto male, no?
8-2,
ha messo la paura dentro del corpo di cacciatore, no? Anche veniamo di quella partita di Roma, dopo quella di Liverpool. Non è che è una squadra che possiamo dire che è debole psicologicamente parlando, no?
Nicola.
sì, interessante, molto interessante. No, Cristina, volevo capire una cosa, se possibile, sempre da lontano perché non abbiamo la possibilità. Ma è cambiata un po' la cultura del calcio del Barcellona negli ultimi anni? Insomma, il famoso tiki-taka c'è ancora o si lavora in maniera diversa anche a partire dalla, diciamo, dalla cantera, dalle squadre giovanili?
No, la mentalità è la stessa. Per questo Ronald Koeman, no? che anche era un calciatore più importante del Dream Team, no? Di Johan Cruyff. Tutto partiva di Koeman, che era quel centrale che giocava proprio avanti, no? La mentalità è diversa, ma alla fine ti dico una cosa, quello del sistema, il tiki-tac e tutto questo è un grande invento nostro, no? Perché alla fine il tiki-taka te lo dai ai calciatori. Se tu hai quei calciatori che ti possono fare il tiki-taka, se hai Xavi Iniesta, farai il tiki-taka. Se hai un altro perfino di calciatore in centro del campo, farai un altro stile di gioco, no? Alla fine il sistema te lo fanno i calciatori. E in questo punto anche il calcio ha cambiato. Vedete come negli ultimi anni in Champions ha trionfato quelle squadre che giocavano come squadra. Liverpool, Bayern, no? Non c'erano le squadre che facevano dire tutto verso un calciatore, no? Qua in Barcellona è successo lo stesso, si stanno adattando alle nuove forme di giocare, no? Ma sì che la possessione, lo stile è quello quello vecchio del Dream Team, no? Perché alla fine Koeman è questo, Koeman è scuola olandese, ama giocare la palla, ama controllare, avere la posizione,
certo, sì.
Tutto questo ce l'ha, l'unico è che deve trovare anche calciatori capaci di fare questo calcio.
Sì, a proposito di Koeman, è chiaro che siamo ancora all'inizio della stagione, no? Però il peso è tantissimo e la pressione non rischia nulla, però è già uno snodo importante la gara di domani per Koeman.
Sì, è importante perché alla fine vieni di vincere, di perdere contro il Real Madrid. E non dico che sia in difficoltà, perché non è in difficoltà, ma sì che si deve insegnare Koeman, sai? Per questo è molto importante questa partita. Perché se non svegli, la pressione sui dirigenti sarà ancora più grande, no?
Sì.
Non si sopporta più.
Nicola, prima di salutare Cristina?
Sì, un ultimo. No, volevo uscire dal discorso del calcio, perché insomma stiamo vivendo tutti un momento molto delicato, anche in Spagna, come in tanti altri paesi. Volevo chiedere a Barcellona come state vivendo questa situazione, questa emergenza, e quanto ti manca proprio da giornalista, da innamorata del calcio,
sì,
poter vedere il calcio di una volta, il calcio quello con la gente, il calcio che io sto perdendo, non mi diverto più, Cristina, volevo sapere se
sì.
Prima quella cosa lì
sì,
della
bello.
Situazione a Barcellona e poi del... Prego.
Guarda, la situazione è terribile, da una settimana che sono chiuse il ristorante, bar, anche da ieri che la... è stato questo di che non puoi uscire di casa dopo le 10 di sera, noi che alle 10 di sera quando cominciamo a cenare, no? A cena, da noi è tutto tristissimo che alle 10 non c'è nessuno per la strada, soltanto la polizia, e guardare la città, Barcellona, che era una città aperta, lucida, bellissima, che viveva la sera, muta, un silenzio strepitoso, soltanto i suoni della polizia, il colore delle sirene delle polizie, no? È tristissimo, proprio tristissimo. E anche per noi, immagina, io ho girato il mondo, ho fatto 8 mondiali, 8 europei, sempre girando il mondo, e che ora vedo il calcio per televisione, quando il calcio per televisione è un altro sport. Non hai perché alla fine non è importante dove c'è la palla, è importante quello che fanno i calciatori quando non hanno la palla anche, no?
Sì.
E questo non lo vedi per televisione, è una tristezza strepitosa, no? Perché non c'è non c'è passione, è come giocare la PlayStation Io sono troppo vecchia per giocare alle PlayStation, sai, non mi piace essere con le stick giocando alla PlayStation, sì. Io voglio sfruttare il diretto del calcio, no? E quello che noi non possiamo fare più. È una situazione strana e tristissima.
L'ultimissima, veramente, Cristina, dalla Spagna arrivano delle indiscrezioni di mercato su un possibile a fine stagione scambio di Dybala e Griezmann. C'è qualcosa di vero?
Possono succedere mille cose, no? Perché Griezmann non sta andando bene, porta due partite che proprio l'altro giorno ha giocato 10 minuti contro il Real Madrid. E può succedere mille cose, no? E qua ancora stanno aspettando che Griezmann recuperi il suo istinto dell'Atletico di Madrid e della nazionale francese, che sia un calciatore determinante, no? Credo che se Messi continua nel Barcellona è difficile, perché alla fine occupano lo stesso lugar in campo, certo, no? Certo. Allora dobbiamo aspettare e sapere se Leo Messi alla fine deciderà continuare da noi o deciderà partire, no? E questo è quello più importante. Prima dobbiamo sapere che farà Leo Messi, che è proprio un'incognita. Un'incognita al gioco di Barcellona, un'incognita quello che farà Messi, veramente è un momento.
Quindi di conseguenza strano. Anche Dybala più o meno, cioè, però interesserebbe al Barcellona, questo è.
Dybala è un calciatore che piace, perché piace un calciatore di questo stile, no? Alla fine da noi questo stile di calciatore sono molto, molto apprezzati, no? Ma tutto dipende, tutto il mercato di Barcellona girerà intorno a quello che farà Leo Messi. Dipende di Leo Messi.
Non c'è dubbio. Artur Pjanic, chi ha fatto l'affare, la Juventus o il Barcellona? Scusami, ma li tengono in mente.
Finora la Juventus. Aspettiamo che alla fine lo farà anche il Barcellona, ma finora anche non ha avuto fortuna, ha avuto il Covid. Non è facile entrare in una squadra come il Barcellona, dove la palla va molto veloce anche in allenamenti, no? Questo ti lo raccontano tanti calciatori, no? Che qua è difficile anche allenarsi, no? Di come va veloce la palla. Aspettiamo, io credo che il Barcellona ha bisogno di un calciatore come lui, con la personalità che ha lui, che sarà veramente un calciatore importante per il Barcellona, ma dobbiamo aspettare un po' troppo presto per sapere
per giudicare.
Se alla fine farà storia o un po' presto.
Grazie Cristina e buon lavoro soprattutto.
No, grazie a voi.
Ciao Cristina. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao Cristina, grazie.
Vedi Nick che insomma lei dice che Arthur al momento la Juventus ha fatto l'affare perché ancora non decolla Pjanic al Barcellona.
Vabbè, ma è normale, dai, ha avuto diversi problemi, vale per tutti il discorso, no? Come vale per Arthur con noi, vale per Pjanic lì, minimo di inserimento. Ha iniziato già a parlare abbastanza bene lo spagnolo, gli vanno fatti i complimenti a Miralem, perché insomma dimostra di essere un ragazzo ricettivo e rapido di testa. Complimenti.
Sì, molto intelligente.
Complimenti anche a Cristina, perché insomma ci ha spiegato veramente bene la situazione, è una bella firma del giornalismo sportivo.
Beh, una delle più importanti, direi, perché poi peraltro il Mundo è il giornale tra virgolette di riferimento del Barcellona, il più importante della Catalogna, il terzo e il quarto sportivo.
No, poi parla bene di calcio, lo capisce davvero, insomma, è una cosa che fa sempre piacere.
Eh sì. Però pensa che lei ha rivendicato Nicola, mi ha detto, perché gli ho detto che qualifica, cioè come ti devo presentare, come vice direttrice, ha detto sono la prima donna vice direttrice di un giornale così importante in Spagna, mi ha detto, pensa.
Giusto così.
Allora, ci scrive Vincenzo, ci fa una domanda, con un centrocampo senza un regista e Bonucci assente, chi costruirà il gioco? Bella domanda, Vincenzo. Chi lo costruirà, Nick, il gioco? Domani, intendiamo.
Domani lo costruirà la squadra, il gioco. Giocando si giocherà molto probabilmente. Si allargherà un po' il gioco, insomma. Voleremo, dai, andremo parecchio sulle ali. Vedremo, dai.
Come vuole lui,
però. Si mette la partita, ragazzi.
Come vuole.
Sì, vedremo. Perché magari, anche se conoscendo le caratteristiche del Barcellona, potremmo vedere Arthur dal primo minuto, chissà.
Non escludo niente io, sai, Quintiliano.
Sì, con Pirlo ci si può aspettare sempre qualche sorpresina. I miei tre sono Maradona, Messi e Ronaldo. Peppe da Napoli. Messi, Cruyff, Iniesta, Maradona e Ronaldo. 3-4-1-2 con Frabotta anche a 3, Pino. Quello che ci ricorda che ha la voce come Gattuso, ricorderai, Nick, noi che abbiamo un radioascoltatore, che lui abbiamo definito ormai il nostro Gattuso, diciamo così. Se abbiamo così tante soluzioni offensive con svariati calciatori, perché Pirlo contro il Verona per tentare di vincere ha buttato nella mischia e non continua il nostro amico. I problemi della Juve sono...
Forse parla del ragazzo.
Sì, sì, sì.
Parla del ragazzo, del giovane della Prieta.
Eccolo, eccolo, continua. Un perfetto carneade dell'Under 23. Per me manca un ariete in panchina da buttare nella mischia, appunto, nelle gare che non si sbloccano. Ciao da Gianni. In effetti la Juventus teoricamente ci aspettavamo un vice centravanti, che però al momento non ha.
Questo è un argomento che abbiamo trattato tante volte, Quintiliano. Sì, sì. Sì, probabilmente poteva essere utile probabilmente, certo. Ma abbiamo detto, non cambio idea da questo punto di vista.
I problemi della Juve sono sottolineati dal fatto che nessuno è in grado di prevedere gli 11 che scenderanno in campo, come sottolineato da ripetuti, non lo so, di Nick. La Juve ha una squadra tipo, probabilmente perché Pirlo sta facendo continui esperimenti per far diventare squadra una Juve che ancora non è né carne né pesce, intanto perdiamo punti per strada. Nick, però questo... Un po' la Juventus è normale che possa pagare questo, no? Perché il primo allenatore ha la prima addirittura esperienza di tutta la sua carriera da allenatore. Quindi tanti calciatori, qualcuno infortunato. È normale che all'inizio ancora non sia definita la squadra.
Normalissimo, dai, sono cose che stiamo ripetendo da settimane. Sì. Normalissimo. Io dico non lo so, perché comunque so... Come tutti voi, come tutti noi, stiamo lì cercando di far passare il tempo, di vedere le partite, di conoscerla meglio, di vedere l'inserimento di questi ragazzi e capire quali sono i limiti e quali sono le principali forze, no? Le peculiarità di questa squadra. Ripeto, bisogna assemblarla, è tutto troppo complicato. Io purtroppo forse non riesco a essere chiaro.
No, sei chiarissimo.
È tutto troppo complicato. Io comprendo che i tifosi vogliano divertirsi, vogliano vedere la Juve vincere, vogliano vedere tante cose, però ragazzi non si può avere tutto, perché stiamo attraversando una fase che è una valanga sulla nostra vita, è una valanga sul nostro amato sport.
Allora dai,
guardiamo avanti con fiducia, ma ripeto, viviamo partita dopo partita questa nuova Juventus, dandogli fiducia. Io sono sicuro che farà bene, guarda, sono veramente convinto che farà bene.
E ci vorrà un po' di pazienza,
poi
un
bene,
po' di tempo.
Poi bene, non so a cosa ci porterà a far bene, però sarà una Juventus che ci saprà anche divertire, credo.
Guarda, sposo il tuo discorso sull'anomalia di questa fase, Nick, pensando per esempio la Juventus è da giorni appesa a questo tampone di Ronaldo, o meglio Ronaldo appeso al tampone. Ieri il Milan doveva scendere in campo con una formazione alla mattina, positivi, perché così è positivo non uno qualsiasi, Donnarumma, quindi ha dovuto schierare, no, il secondo portiere, quindi diciamo che l'elemento Covid diventa fondamentale per alcune squadre, soprattutto per quelle che non hanno una rosa ampia, ma anche quelle che hanno una rosa ampia, se per esempio risultano positivi due o tre calciatori top, comunque cambiano le cose.
Ma cambiano assolutamente, ma adesso sono curioso di vedere la Lazio cosa farà. È una situazione di assoluta emergenza, presunto focolaio. Amici, ripeto, ok, ma dobbiamo andare a braccetto con questa situazione, anche le nostre disamine devono essere assolutamente a braccetto con questo calcio diverso che stiamo vedendo. Prima ascoltavamo, no, Cristina che diceva quelle cose, ma ha pienamente ragione. Calcio che non puoi più vedere le partite allo stadio, dunque la televisione ti fa vedere la partita allo stadio, alcune volte te ne fa vedere anche un'altra per alcuni aspetti, no, perché è la possibilità di poter capire, di poter vedere i movimenti dei calciatori. È tutto molto diverso. La tribuna stampa dello stadio, essendo comunque alta, vedi la gara bene dal punto di vista tattico, vedi i movimenti assolutamente molto, molto lineari dei calciatori, e ti aiuta a conoscere meglio la tua squadra, no? Se poi devi fare un lavoro tipo il nostro, e adesso io ripeto non ho proprio la possibilità di poter dare un giudizio,
e per rimango, questo bisogna essere molto, molto equilibrato.
Otteniamo risultati, cerchiamo di ottenere risultati, ma questo lo sta dicendo Andrea da diverse conferenze stampa, l'ho detto Chiellini prima di Kiev, l'ho detto Chiellini, ha detto ragazzi adesso c'è solo una cosa, portiamo fieno in cascina e poi arrivederci, ci rivedremo il nuovo anno probabilmente, sempre se la Juventus, come immagino, comunque rimarrà nelle zone alte della classifica. Certo che se dovessimo perdere punti Quintiliano, ritrovarci a Natale a 12-13 punti dalla prima classifica,
diventa complicato,
complicatissima la rimonta, perché quello che è accaduto nel 2015-2016 non si ripete sempre, no? Quello è stato un campionato straordinario,
certo, cioè, difficilmente ripetibile.
Era un campionato normale, Quintiliano, in una situazione così delicata, andare a recuperare 12-13 punti diventa
molto difficile. Siamo arrivati all'ultimo break di oggi, la linea va a Federico Rossi, tra poco Rush finale.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Ultima parte di Stile Juventus di oggi, Quintiliano Giampietro, Nick.
Eccomi Quintiliano.
Beh, in effetti in casa Lazio incubo Covid, Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Anderson non partono per Bruges, questa è una brutta notizia. In effetti era una delle poche squadre che non erano state toccate da questo maledetto virus, invece poi vedi, subito veniamo smentiti.
Sì, speriamo, in bocca al lupo ovviamente, speriamo che non ci sia un focolaio, insomma, che possano giocare le loro gare al più presto regolarmente con i loro uomini, perché sennò è tutto falsato. Volevo mandare un abbraccio a Paolo Montero, Quintiliano, che oggi purtroppo è stato esonerato dalla San Benedettese. Insomma, Paolo, spero che trovi subito un'altra squadra, perché insomma ho saputo che ha lavorato comunque bene, che è stato apprezzato dai compagni, dai tifosi, e poi le cose non sono andate bene ultimamente, la Samb, la mitica Samb di Maurizio, Maurizio grande tifoso, Maurizio Compagnoni grande tifoso della Samb, è stato proprio Maurizio,
lui è di lì,
mi ha sempre parlato bene dell'esperienza di Montero sulla panca della San Benedettese. Allora insomma un abbraccio a Paolo che poi fu protagonista, no? Anche lui non ha segnato molto, ma fece un gol importante a Barcellona nell'andata dei quarti di finale della Champions del 2000, anzi della Coppa Europa del 2003.
Sì. Poi Nicola, peraltro,
di sinistro in area di rigore.
Peraltro Montero, che ricordiamolo, era in lizza per far parte dello staff tecnico di Pirlo, eh? Lo ricordiamo questo, magari.
Se n'era parlato, sì,
se n'era parlato.
Sì. E poi la scelta credo sia caduta su Igor Tudor e Paolo era rimasto lì a fare il suo lavoro. Ma va bene, fa gavetta Paolo, e credo che diventerà un buon allenatore, carattere molto particolare ovviamente, però personaggio che può insegnare calcio, perché Paolo Montero Quintiliano è stato un grande difensore, non è stato solo un picchiatore, un grande picchiatore, purtroppo sai rimangono poi queste etichette soprattutto legate insomma a quello che era in campo, cioè si faceva sentire, era un vero duro, però Paolo è stato un grandissimo difensore, anche con una tecnica sopraffina, uno che giocava a calcio bene, secondo me è stato uno dei più forti in assoluto difensori della storia juventina.
Sì. La difesa del Barcellona che ho visto nel Classico e contro il Ferencvaros non mi pare sia irresistibile se presa in velocità, vedi il gol annullato e l'incrocio dei pali presi dalla stessa Ferencvaros, ma questo è difficile da pronunciare, Ferencvaros, ma anche il primo gol del Reale, non le armi per attaccarli in velocità le abbiamo, Severino dalla provincia di Brescia, vero Severino, però è chiaro che anche il Barcellona, come dicevamo prima con Cristina, le armi antiche ancora le ha, e anche questo Ansu Fati, no? Questo ragazzo che il 31 ottobre, Nicola, compirà 18 anni, ma ha già battuto diversi record proprio in virtù della sua
giovinezza, hanno fatto il primo, il più giovane ad aver segnato con la nazionale spagnola. Insomma, questo è un giocatore. E poi, se lo ricorderemo tutti, quel ragazzo, perché era piccolissimo, che segnò all'Inter. Quindi questo è già una nota di merito. Faccio una battuta, ovviamente, no? Ricorderei quando il Barcellona si schierò con i ragazzini, tra virgolette, lui era uno di quelli che poi, però, anche questi ragazzini punirono i nerazzurri. Abbiamo, se non sbaglio, uno o due vocali, vero Federico? Intanto vado a leggere quest'altro testuale. Ragazzi, buonasera, sapete niente della Lazio? Ho sentito che ha 11 positivi, Daniele. Sì, Daniele, lo dicevamo poco fa con Nicola, c'è questa sorta di focolaio, 5 non sono partiti in attesa del tampone, altri 6, quindi potrebbe arrivare, già arriva decimata, potrebbe arrivare addirittura veramente devastata, direi. Andiamo avanti con gli altri, con i vocali.
Ciao Gianpietro, ciao Nicola.
Ciao.
Sono Pino.
Ciao.
Pino. Secondo me Fabrotta potrebbe giocare anche con la difesa 3, perché io gli do fiducia, perché secondo me se la può giocare. Così mettere un in più a centrocampo e magari far fare trequartista a Kulusevski. Ciao.
E questo era Ringhio, Nick? Sentito? Era lui. È lui che ci segue tutti i giorni.
Vedremo. Non credo che con la difesa a tre lo schieri, ragazzi. È un altro, mi sembra un giocatore con un altro tipo di caratteristiche. Stiamo affrontando il Barcellona, non il pizzichettone.
Sì.
Non credo. Poi, ragazzi, lo vede lui, non lo so, ma mi sembra, per come si muove in campo, che credo sia uno nato per fare la fascia. Ci potrà subire. Non abbiamo grosse possibilità di seguirlo, dunque possiamo aggiungere poco. No, volevo dire anche un'altra cosa, perché è una situazione questa che spero che a gennaio verrà definita per il bene del grande Sami, che continua comunque ad allenarsi con i compagni. Stavo vedendo che ha scritto un post su credo su Instagram, insomma, dove fa l'inbocca al lupo, dice buona fortuna ragazzi, che grande partita domani. A me dispiace un po' questa situazione. Però anche lui poteva fare magari un passo avanti verso la società.
Sì, poteva venire incontro alla Juve, alla società, e magari trovare un accordo per la rescissione consensuale.
Magari qualcosa si poteva fare. Non credo che verrà preso in considerazione per il campionato. Io devo capire una cosa, ma il giocatore mi sembrerebbe completamente recuperato, Quintiliano, no?
Teoricamente sì.
Gruppo ormai da diverso tempo.
Sì, sotto il profilo fisico-atletico sì.
Però se non lo butta dentro tra i convocati neanche per le gare di campionato, vedo che a gennaio arriveranno a chiudere il rapporto in qualche maniera. Ci staranno già lavorando e lui si allena e ovviamente fa parte. È bello far parte. Vedi, delle tante cose che ho adorato di Mario Mandzukic, non mi è piaciuto quando l'anno scorso ha fatto quello che ha fatto, nel senso, secondo me lui comunque, a prescindere dall'allenatore, poteva continuare ad allenarsi con la squadra. Non mi è piaciuto, non perché ho saputo che non è, e Sarri non abbia mai chiesto a Mandzukic di allenarsi da un'altra parte. È stato Mandzukic che col suo caratterino non ha accettato le decisioni di Sarri, che comunque bisognava rispettare, seppur sbagliate a mio avviso. E invece Khedira, nonostante sia fuori dal progetto, comunque fa gruppo. E fatemi comunque fare i complimenti per questa che dia.
Sì, sono due giocatori diversi caratterialmente, lo sappiamo, insomma, Mandzukic è tosto, quindi ha deciso così. Abbiamo un altro vocale.
Ma cosa mi sono perso di De Bonis? Cioè, lo sento tristissimo, veramente non è più il combattente di una volta, spero non sia da male. E considerato molto, troppo abbacchiato, saremo comunque, andrà a finire, comunque continuerà, comunque andrà a finire, saremo sempre migliori fino alla fine.
Secondo me, Nicola, questo calcio un po' non ama molto questa fase del calcio, vero Nick? Non è che non combatti più, è che giustamente vedi tutti i giorni, senti questa sorta di bollettino di guerra, no? In generale nel paese e ovviamente anche nelle squadre, è chiaro che un po' perde il calcio.
No, ma io poi non ho detto assolutamente nulla, che insomma, ho detto solamente che credo che la Juventus faccia benissimo, ma la fase è questa, non so cosa intende combattere, cosa dobbiamo combattere. Dobbiamo guardare le partite, abbiamo giocato talmente poco, ci sono dei problemi evidenti e
sono sicuro che la Juve farà bene. Se vuole glielo scrivo, glielo metto su carta intestata, glielo scrivo al nostro amico, quello sono sicuro. Però adesso non posso azzardare nessun tipo di pronostico, dire vinceremo di qua, vinceremo di là. Siamo una buona squadra che deve, un'ottima squadra, non una buona squadra, che deve lavorare per diventare una grande squadra.
Sì. Non credete che si stia esagerando sulla questione paratici arbitri? Alessio da Caserta, l'abbiamo detto prima, sì, crediamo che in effetti forse, cioè, non vogliamo chiamarlo accanimento, però è un po' esagerato. Però del resto, Nick, le regole sono quelle, non si può entrare nello spogliatoio un dirigente, non può farlo, e quindi nuova multa per il DS della Juventus. Ce ne sono troppi, come si dimenticare riguardo ai grandi fuoriclasse del Barcellona, come si può dimenticare il più grande finalizzatore del Barça, Romario? Nick, anche 700...
Oh, Romario, ragazzi,
mamma mia, 772 gol!
Cosa ho fatto? Mi sono dimenticato Romario.
ma è così, perché sono tanti.
È stato fantastico. Io ero un grande estimatore, giocatore, un cobra, un guizzo unico, stupendo, un giocatore straordinario.
Sì, sì.
No, ma infatti è bello il giochino per quello, insomma, perché è un Magnifici 3 interessante, perché davvero hanno avuto grandi campioni.
Sì, quindi è molto, diciamo che faresti comunque del...
Forse più del Real Madrid, guarda, come qualità tecnica, Quintiliano.
Forse sì. Comunque la metti, forse se sì. Fai un podio sicuramente fai del torto a qualcuno, anzi a più di qualcuno, visto il nome dei calciatori. Abbiamo un altro vocale?
Ragazzi, sono Danilo.
Ciao Danilo.
Allora, secondo me la formazione da schierare per la partita di domani è il 4-4-2, con Danilo centrale, con Demiral, e Frabotta e Quadrato esterni. Non ci sono alternative. Al centrocampo in mezzo metterei Bentancur e Arthur, con Chiesa e Kulusevski esterni, e Dybala e Morata in attacco. Poi volevo farvi una domanda.
Prego.
Ma ho sentito dire che Khedira, oltre ad essere fuori dalla lista Champions, è fuori anche dalla lista del campionato. Ma a voi risulta che sia fuori da entrambe le liste?
Credo di sì. Diciamo che è fuori dal progetto in tutti i sensi. Ecco perché non riusciamo a capire come non si riesca a trovare un accordo tra il giocatore e la società. Credo di sì, Nick, anche dalla lista della Serie A. Perché lui, il problema è questo. Allora, la Juventus vorrebbe fare una rescissione consensuale. Invece lui, siccome ritiene di poter giocare ancora a buoni, ottimi livelli, aspetterebbe un'offerta di una squadra di un campionato importante, e di conseguenza rimane legato alla Juventus. Questa è la sintesi, perché se lui scegliesse per esempio di andare in America, rescinde con la Juventus e buonanotte. Invece non è così. Questo, diciamo, è il nodo della questione. Ciao ragazzi, e se domani ci fosse la sorpresa Bentancur centrale di difesa e prima di impostare l'azione Stefano da Patras, con tutto le sorprese che può riservare Pirlo, mi sembrerebbe un po' troppo, Nick, questa.
Oh. Sì, non lo so, non credo.
No,
nemmeno escluderei, però, che vi devo dire?
No, secondo me invece Bentancur, io sicuramente lo vedo in campo, anzi, spero che giochi. Perché lui...
Ah, io credo che giochi davanti alla difesa.
Insieme a Rabiot, esatto. Sì, sì.
È un bisogno di Bentancur e Lise. Bisogna proteggerli poi ancora di più domani i nostri ragazzi lì dietro, la linea difensiva.
Per forza, sì. Buongiorno, ma non sarebbe meglio, buon pomeriggio, non sarebbe meglio difendere a 3 e attaccare in 4 piuttosto che il contrario? Un saluto, Andrea, fino alla fine. Bella domanda, Andrea. Bisogna vedere anche le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Finora lui ha fatto il contrario in fase difensiva di non possesso a 4, perché Scala, per esempio Quadrado, se a destra, adesso lasciamo perdere domani, e invece si attacca impostando a 3, più giocatori offensivi. Bisogna vedere, lui al momento ha fatto così, non credo che stravolga domani. Cioè domani, secondo me, Nicola, non è una gara da fare esperimenti tattici, ma anche, diciamo così, prove di qualche calciatore fuori ruolo. Già qualcuno deve essere adattato. Contro il Barcellona, a mio avviso, bisogna andare sul sicuro, ammesso che però ci sia un sicuro.
Sì, assolutamente, questo farà, credo che questo farà. Ripeto, è una partita troppo particolare, ma possiamo gestire il risultato, possiamo gestire tutto, ragazzi. Se è possibile dobbiamo portare a casa punti, siamo in una situazione un po' di emergenza, dunque io, se mi dovessero dire di un pareggio, ma ci firmerei tranquillamente, a dire la verità.
diciamo così, non parti per giocarla per il pareggio, però a un certo punto della gara, se la gara appunto è in pari, ma perché disdegnarlo?
Ma,
ecco.
Ma perché, ripeto, nella condizione un po' l'emergenza che abbiamo di dietro, perché oggettivamente che tu giochi con la coppia centrale Demiral, Danilo, che non hanno mai giocato insieme, come coppia centrale a 4, e beh, si fa un pochino rischi, no? E questi, per quanto siano giocatori professionisti, per quanto si possano conoscere, ma non ripeto, una gara di coppa contro un avversario del genere può diventare, puoi trovare delle oggettive difficoltà, perché non hai mai giocato insieme, non sai esattamente, non conosci a memoria anche quello che è il movimento, il posizionamento, insomma, quelli che giocano in coppia spesso, chi ha giocato a calcio lo sa, ma basta un movimento per capire poi il compagno come si andrà a sistemare. Questo mancherà domani, perché evidentemente, ripeto, si troveranno in una situazione nuova, e dunque torno a quello che ho detto prima: se la Juventus portasse a casa un punto sarei moderatamente soddisfatto.
Sì, tra l'altro Nicola, stavo pensando che il Barcellona, un po' di rimpianto c'è nel fatto di non poter schierare tutti gli effettivi contro questo Barcellona, no? Perché oggettivamente, lo abbiamo detto anche prima, è il Barcellona degli forse è in una fase ovviamente di cambiamento, no? E non è il miglior Barcellona, anzi, come dicevamo, è tra i peggiori degli ultimi anni, quindi è un peccato non avere tutta la Juventus, perché magari si poteva, diciamo così, approcciare in modo diverso e pensare subito a vincerla questa gara, che lo farà lo stesso, però è chiaro che, come dici tu, lo farà lo stesso, però con un po' di emergenza anche in casa Juventus.
E poi aspettiamo, quindi, perché se domani Bonucci dopo il test sta bene e non rischia troppo, vedremo Bonucci in campo. Però anche lui evidentemente un po' sarà condizionato. E Cristiano, c'è cioè questo punto interrogativo di Cristiano, insomma, sono situazioni che purtroppo dobbiamo metterci una pezza, ce la metteremo. Io credo che la Juve domani giocherà una buona partita, così chiudiamo la riparazione. Avremo anche domani, ovviamente, tutta la trasmissione di domani per parlare, però io credo che complessivamente la Juve disputerà una buona partita a prescindere da questi problemi che abbiamo.
Un grande in bocca al lupo.
Bisogna entrare in campo con la mentalità, e credo che la Juventus entri in campo con una giusta mentalità. Poi col Barcellona senza pubblico puoi anche perdere una partita di calcio.
Un grande in bocca al lupo per Paolo Montero da parte mia, lo ricordo anche per la vicinanza che ebbe con Pessotto. Non solo un picchiaduro, ma anche un grande uomo, oltre che grande calciatore. È vero. Anche nel caso di negatività di CR7 è il caso di mandare in campo un giocatore che non si allena sul campo da più di 2 settimane. Io non lo rischierei. Giorgio da Anzio. Giorgio, è quello che ha detto sostanzialmente Pirlo, lo ha fatto capire. Questa volta credo che non possa decidere Ronaldo, per intenderci. Ha detto, certo, dopo 15 giorni in questa situazione non è semplice. Vedremo. Intanto aspettiamo, come dice lui, l'esito che dovrebbe avvenire nelle prossime ore, forse intorno all'ora di cena, del tampone. Dopodiché, se Ronaldo sarà disponibile, a mio avviso potrebbe partire anche dalla panchina, Nick.
Ci può stare. Domani magari capiremo un po', conosceremo ancora di più la personalità di Pirlo.
Bravo, stavo pensando la stessa cosa.
Perché se questa sera arriva la notizia positiva per Cristiano, questo vuol giocare. E chi glielo va a dire?
Conoscendolo sì, però magari non
ci
lo so.
Ci vuole Pirlo che va lì e lo tiene calmo e tranquillo. Avrà modo per affronterà Messi nella gara di ritorno eventualmente. Però è una partita speciale contro Real Madrid, per lui è una gara sempre contro Barcellona, per lui ex madridista è una partita speciale, c'è Leo, e chi glielo va a dire? Non giochi?
Sì, infatti lui, secondo me, non dico soprattutto per quello, ma anche per quello la vorrebbe giocare.
Io glielo direi, senza problemi. Bisogna rispettare i ruoli in tutti gli ambiti sportivi, professionali, insomma, se lui è l'allenatore ti dice, guarda, preferisco non rischiarti perché viene da un periodo comunque particolarmente delicato, il ragazzo dovrebbe accettare la decisione del tecnico, ma purtroppo sappiamo che Cristiano non è solo un calciatore
normale,
un calciatore è un'azienda, perché domani se lui fosse in possibilità
di giocare anche, ci sono delle pressioni quintiliano esterne,
sì, lo sappiamo,
anche gli sponsor lo vorrebbero in campo, no?
Esatto.
contro Messi.
Guarda, l'ultimo messaggio prima di salutarci, perché siamo arrivati al termine. Ciao Nick e ciao Quintiliano, io a Pirlo chiedo il coraggio di cominciare a pensare ad una Juve senza Bonucci e Chiellini. Mi dite il vostro parere, Massimo da Prato. Vabbè, ci può cominciare a pensare, però al momento ancora servono. È chiaro che tra De Ligt, che secondo me comunque è titolare, e Demiral che scalpita, pian piano si possono alternare, Nick. No, del resto sono loro poi il futuro.
Sono loro il futuro, ma noi questa stagione ci servirà da questo punto di vista per formare la coppia titolare della prossima stagione. Poi vedremo, perché comunque accantonare due monumenti come Leo e Giorgio non sarà facile, ma anche loro dovranno comprendere che è arrivato il momento di un passaggio di consegna.
Sì.
Tutto l'importante è farlo. Con grande parsimonia, no? Partita dopo partita, le varie situazioni, anche ovviamente avendo delle sicurezze sulla crescita definitiva degli altri due ragazzi.
Sì. Guarda Nick, per accontentare tutti i nostri amici,
sono immortali.
Veramente al termine. Leggo gli ultimi due messaggi. Ciao ragazzi, non siamo l'Inter che ha giocato le ultime 4 partite contro il Barcellona, delle quali 3 senza Messi, non hanno mai vinto. Noi giocheremo senza Cristiano e magari puntini. Angelo da Cassano d'Adda, e speriamo, Angelo. Ciao, il Napoli ha depositato in corte d'appello il ricorso del 3-0 a tavolino subito contro la Juventus per la gara non disputata a Torino lo scorso 4 ottobre. Come spiega Repubblica, la FIGC dovrà ora decidere data del dibattimento ed è probabile che se ne parli a Roma la prossima settimana. Che succederà? Questo non lo sappiamo. Sappiamo solo che la Juventus non vuole costituirsi come parte, diciamo, e quello potrebbe essere a favore del Napoli, però poi tutto sta nelle mani di Sandulli, che è il presidente della Corte d'Appello federale. Siamo arrivati veramente al termine, Nick. Ci sentiamo domani. Intanto ti ringrazio.
Grazie a te, Quintiliano. Un saluto a tutti. Buon proseguimento di serata.
Grazie a Federico Rossi alla parte tecnica. Rimanete con noi perché tra poco Santarelli che già preme, pressa e Vincenzo Marangio per Due in Bianconero e poi tutta la programmazione di Radio Bianconera. Ciao!
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.